Stamattina volevo condividere con voi alcune riflessioni che sono tratte dalla lettera ai Filippesi. Ho intitolato questo messaggio che mi ha parlato profondamente in queste ultime settimane, Lezioni dal carcere. Vuole essere più una panoramica su alcuni argomenti che l'Apostolo Paolo tratta nella lettera ai Filippesi. Quindi, se volete, sarà un po' un sorvolo, molto veloce, ma cercando di soffermarci su alcuni aspetti che possono essere utili per la nostra vita in questo tempo in cui, a causa di questo coronavirus, noi siamo costretti a stare nelle nostre case. In qualche maniera mi ricorda molto questa situazione, altre circostanze nella mia vita in cui mi sono sentito in prigione, mi sono sentito incapace, mi rendeva fortemente impotente davanti a quello che avrei desiderato fare, non tanto per mia soddisfazione personale, ma mi sto riferendo in particolare a delle occasioni di servizio per il Signore. Per esempio, avevo poco meno di 18 anni quando ero ormai abituato molte estati a trascorrerle da una tenda evangelistica all'altra, e un anno ho dovuto subire un intervento banale di per sé, ma che ha richiesto una lunga convalescenza e mi impediva questo di andare in tutta quell'estate a evangelizzare con gli altri fratelli in giro per l'Italia. Questo mi fece stare così male da portarmi in preghiera a chiedere: Signore, ma ti pareva il momento di farmi avere questo intervento adesso? Dopo mi sono imbattuto nella lettera ai Filippesi e queste lezioni fin da allora mi hanno fatto comprendere una grande verità, che è il Signore colui che decide quando e come noi siamo schierati in campo per Lui. E addirittura in questo caso l'Apostolo Paolo scrive questa lettera ai Filippesi in prigione, e potremmo quasi quasi dire, da una prima lettura un po' frettolosa, che Dio in qualche modo sembra permettersi il lusso di mettere addirittura uno come l'Apostolo Paolo in panchina. Ma è veramente così? Vediamo chi è in panchina in questo momento in prigione. C'è un versetto che considererò il versetto chiave di questa serie di riflessioni, ed è, appunto, apriamo tutti nella lettera ai Filippesi, anche io. Al capitolo 1 l'Apostolo Paolo dice: infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Questo ci fa dividere un po' le nostre considerazioni in due grandi argomenti. Quel morire che è un guadagno. Di cosa ci può parlare se non del fatto che Paolo aveva un profondo rapporto con il Signore, tale da ritenere la morte un qualcosa da desiderare? Perché lui a un certo punto dice: io non saprei che cosa preferire, sono stretto da due parti, perché da una parte ho il desiderio di partire e andare con Cristo, perché è molto meglio. Questo è il modo in cui lui pensava alla morte, perciò dice: per me morire è un guadagno, perché finalmente incontrerò il mio Signore. Dall'altra parte c'è una frase in cui dice: per me il vivere è Cristo. Questo è lo spirito di quest'uomo, di questo uomo di Dio, di questo apostolo, che è in prigione, ma non è incatenato. Lui desidera due cose: se devo vivere, io vivo per Cristo, altrimenti, Signore, puoi anche chiamarmi a casa. Questo atteggiamento quindi ci fa dividere le nostre riflessioni in due grossi argomenti: il rapporto con il Signore nel momento in cui noi siamo costretti in prigione, e il servizio per il Signore nel momento in cui noi siamo costretti in prigione. È proprio questo che volevo vedere con voi. Quindi partiamo ovviamente dal rapporto con Dio. Per quale ragione? Perché è da lì che si origina il nostro servizio. Non possiamo servire il Signore senza appartenere al Signore. Non possiamo essere utili nel servizio per Dio e non avremmo nulla da dare se il Signore non fosse il centro della nostra vita, se non ci fosse un profondo rapporto con Lui prima di tutto. E il primo punto che volevo vedere con voi si trova in Filippesi 4:6, In Filippesi 4,6 leggiamo un versetto che è un po' chiave rispetto a questo, è molto conosciuto, ma nella lettera c'è tanto riferimento a questo argomento della preghiera. Filippesi 4,6 dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. È un ordine: non abbiate angoscia per nulla. Per nulla vuol dire non escludete niente dalla preghiera, non escludete mai niente dalla vostra dipendenza nei confronti di Dio, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. E questo fate conoscere è così strano, vero? Il Signore è onnisciente, come mai noi dobbiamo far conoscere qualcosa a Dio? È proprio parte di questo rapporto, è proprio parte del nostro intimo, profondo rapporto con Dio, come un figlio che va da suo padre e gli racconta come è andata la sua giornata, racconta le sue angosce, come un figlio che va dalla sua mamma e cerca consolazione, cerca tenerezza, un abbraccio, essere accolto. Così in preghiera il Signore vuole che noi ci prendiamo del tempo per stare con Lui e parlare a Lui, raccontargli anche semplicemente la nostra giornata o quello che è successo. Il Signore non desidera altro che i Suoi figli abbiano un profondo rapporto personale con Lui, ed è per questo che Lui ci ha salvati, per essere il nostro Salvatore, ma per tornare ad essere in comunione con noi, per poter camminare, questa è un'espressione che mi è sempre piaciuta, come Adamo, sul far della sera. Il Signore ama passeggiare con noi ed essere in contatto con noi. Abbiamo letto all'inizio di questo incontro, nel Salmo 46, che Lui vuole essere il nostro rifugio. Quindi ci invita a pregare, a supplicare, ma anche a ringraziarlo nelle nostre preghiere. E qual è il risultato? Sfocia subito nel nostro secondo punto. Al versetto 7 dice: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, curerà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La pace di Dio. Da questo versetto, andando avanti fino al 9, vediamo due condizioni per trovare questa pace che anche l'Apostolo Paolo aveva nella prigione, la pace nella prigione. Lui dice: la prima condizione è quella della preghiera, una conseguenza diretta nel nostro cuore è che entra questa pace incomprensibile per un'intelligenza umana, anche nella più grande delle tempeste, anche nel più profondo dei buchi della terra. Lì il Signore riesce a donarci pace se noi siamo in contatto con Lui tramite la preghiera, se noi affidiamo a Lui con fede i nostri pesi e i nostri carichi. E così questa è la prima condizione. Cosa succederà? Che questa pace custodirà i nostri cuori, custodirà i nostri sentimenti, ma custodirà anche i nostri pensieri. Eviterà che ci siano delle infiltrazioni maligne dentro i nostri pensieri, li renderà puri, li renderà santi. E poi la seconda parte dice: quindi fratelli, tutte le cose vere, le cose onorevoli, tutte le cose amabili, di buona fama, in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Queste cose le avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Quindi da una parte c'è questo essere custoditi nella nostra mente, nel nostro cuore, dalla pace di Dio, ma c'è una condizione per cui il Dio stesso della pace sarà con noi. È una custodia ancora più profonda, è parte della comunione nostra con Dio. Vedete, Lui custodisce i nostri pensieri, ma noi dobbiamo decidere quale sia l'oggetto dei nostri pensieri. Lui li custodisce, ma noi li dobbiamo guidare verso tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, tutte le cose che hanno a che fare con il Signore, con la sua parola, con la Chiesa, con l'avanzamento del Regno, con il peso per le anime che si perdono, con la missione, tutto quello che l'Apostolo Paolo rappresentava come uomo di Dio, come servitore del Signore, dovevano essere oggetto di imitazione da parte dei filippesi, da parte nostra. E quando questo avviene, quando i nostri pensieri, le nostre azioni sono ispirate da questo, allora non è più solo una custodia sui nostri pensieri e sul nostro cuore, ma il Dio della pace è in comunione completa con noi. Il terzo punto è molto conosciuto anche questo, si trova nel versetto 4, poco prima di quello che abbiamo già letto, del capitolo 4. Dice il Signore: tramite l'Apostolo Paolo, rallegratevi sempre nel Signore. Da capo dico rallegratevi. Per ben 12 volte nella lettera ai Filippesi ci sono richiami alla gioia, a rallegrarsi, ad una gioia abbondante, non una gioia misera. E chi lo dice ha una grandissima autorità in questo momento, perché è l'Apostolo Paolo, che aveva tutte le buone ragioni per essere rattristato. Ma l'Apostolo Paolo fa altro che dire continuamente per tante situazioni in questa lettera: rallegratevi, io me ne rallegro, io gioisco di una gioia ineffabile e gloriosa. E quando bisogna rallegrarsi, secondo questo ordine che abbiamo ricevuto? Sempre, rallegratevi sempre. E poi dove bisogna rallegrarsi? Ovunque. L'Apostolo Paolo era in prigione, per cui se possiamo rallegrarci in una prigione, non c'è luogo del mondo in cui noi non ci possiamo rallegrare. E poi per quali motivi? Per quali motivi? Per quali ragioni? Dice nel Signore. In Dio io trovo la mia gioia. Questo deve essere un po' il nostro motto. E in che cosa? Abbiamo ascoltato poco fa da Tonino diversi dei motivi di gioia che sicuramente abbiamo sempre, qualunque sia la situazione in cui ci troviamo. E quali sono questi motivi? L'opera di salvezza stessa di Cristo è per noi un motivo di gioia che non ci verrà mai tolto, perché noi gioiamo in virtù di colui che ci ha amati, non solo che ci ama e ci amerà, ma che ci ha amati, ha manifestato il suo amore per noi una volta per sempre alla croce. E noi possiamo rallegrarci per il suo perdono, perché i nostri peccati sono stati perdonati una volta per sempre. Dio non se li ricorda più, non ci accuserà mai più, anzi, lui ci ha vitalità nello spirito per poter servire il Signore. Ma possiamo anche gioire vedendo la sua guida, la sua presenza nella tempesta, così come ha potuto vederlo Giobbe, ma anche tutti noi in questa circostanza e in questa settimana noi abbiamo potuto vedere come il Signore guida le circostanze anche in modi assolutamente impensabili per noi. Anche nelle prove, dunque, possiamo trovare modi e motivi per rallegrarci, per gioire. Non significa che non piangeremo, non significa che non soffriremo, significa semplicemente che nel profondo del cuore abbiamo dei motivi che ci danno gioia, che per questo mondo sono inspiegabili. C'è un modo soltanto perché questa gioia possa svanire dal cuore di un credente, ed è quando questo credente si abbandona volontariamente al peccato. E nel versetto 12 del Salmo 51, Davide, dopo che aveva commesso dei peccati abbastanza problematici, abbastanza gravi, direi, aveva commesso adulterio, omicidio, lui, confessando il suo peccato al Signore, a un certo punto gli dice: rendimi la gioia della tua salvezza. Il peccato è quello che interrompe nel nostro cuore questa profonda gioia. Ma se lo confessiamo, se confessiamo i nostri peccati, è scritto in 1 Giovanni 1,9, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e da ogni iniquità. L'ultimo punto che riguarda il rapporto con il Signore dell'Apostolo Paolo, ma anche il nostro ai tempi del coronavirus, è la gratitudine e la soddisfazione. L'Apostolo Paolo dice al versetto 11, sempre del capitolo 4, io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo, o meglio, in un'altra versione dice: ho imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo. E al versetto 13 aggiunge: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Anche questi sono passi molto conosciuti. L'Apostolo Paolo dice che ha imparato, e la soddisfazione è qualcosa che deriva dall'esperienza, si impara con il tempo e con le situazioni che il Signore permette nella nostra vita. Pensateci un po', quando lui dice ho imparato ad essere nell'abbondanza e avere fame, non avrebbe mai potuto farlo se non avesse avuto fame, non avrebbe mai potuto imparare queste cose senza le avversità. Perciò anche la situazione in cui ci troviamo oggi, dobbiamo viverla come un'opportunità da parte del Signore per imparare ad essere contenti nello stato in cui ci troviamo. Senza difficoltà questo non potrebbe mai e poi mai avvenire. Fa parte di quel grosso, glorioso piano che il Signore ha per ognuno di noi. Ciascuno di noi ha un obiettivo da parte del Signore, che è lo stesso, quello di renderci simili alla persona amata di Gesù Cristo, a riprodurre in noi il carattere di Cristo. E allora Questo il Signore lo definisce il nostro bene supremo, quando dice che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E quale altro proponimento potremmo avere tutti noi se non quello appunto di somigliare al nostro Maestro Gesù Cristo? Quindi dicevamo la preghiera, la vita nella pace e in comunione con il Dio della pace, la gioia nel Signore e la piena soddisfazione nello stato in cui noi ci troviamo. Questo è sono quattro capisaldi del rapporto dell'Apostolo Paolo in una prigione e sono quattro elementi che dopo consentono a lui di vivere il servizio come noi vedremo adesso. Il primo dei quattro punti, che saranno ovviamente più brevi rispetto a quanto detto fino adesso, riguarda si trova nei versetti 3 a 7 del capitolo 1. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. L'Apostolo Paolo sta usando l'unico mezzo virtuale che aveva ai suoi tempi. Lui non poteva uscire da quella gabbia in cui si trovava. E l'unico modo in cui le sue parole potevano uscire da quella prigione era scrivere lettere. E infatti noi stiamo stringendo nelle mani il risultato di una situazione che Dio ha permesso nella sua vita perché a noi potesse arrivare un messaggio autografo dalle sue mani e potessimo essere anche noi oggi, a 2000 anni di distanza, essere incoraggiati da queste cose. Così l'Apostolo Paolo cosa fa? Prende carta e penna, anzi pergamena e penna, e incomincia a scrivere. E cosa fa nei confronti dei filippesi? Li incoraggia, gli dice che ricorda la sua comunione con loro, gli dice voi siete partecipi con me della grazia. Quanto è importante con i nostri fratelli sentirci e incoraggiarci e ricordare qual è quell'aspetto comune che ci mette l'uno accanto all'altro, partecipi della stessa natura di Dio, essere fratelli e sorelle in Cristo. Certo siamo diversi, certo a volte le opinioni sono divergenti e questo è normale ed è naturale, ma siamo partecipi della grazia e questa è una grandissima gioia, un privilegio e un onore che non dobbiamo mai dimenticare nemmeno una volta usciti da questa prigione. E poi esprime l'affetto, altra cosa molto importante, riprende pergamena e penna e scrive io vi amo dal profondo del cuore, voi siete la mia gioia, voi siete l'oggetto delle mie preghiere. Io ho un affetto del quale il Signore stesso è testimone nei vostri confronti. Oggi noi abbiamo le mail, abbiamo Zoom che usiamo tutte le domeniche e giovedì, usiamo con i ragazzi e in quante altre situazioni. Abbiamo il telefono, abbiamo una responsabilità di utilizzare questi mezzi che abbiamo per uscire dalla nostra piccola prigione e lavorare per il Signore. Prestatemi l'espressione mondana, come se non ci fosse un domani. Il Signore vuole che noi siamo abbondanti anche in questo servizio, proprio come ha fatto l'Apostolo Paolo, che non si è fatto incatenare da quella situazione. Ancora, lui serve con una fiducia nel cuore, questo è il secondo punto. Questa fiducia deriva dal fatto che lui conosce che Dio porterà a compimento l'opera che ha iniziato. È Dio che l'ha iniziata ed è Dio che la porterà a compimento. E Paolo si riconosce partecipe di quest'opera gloriosa. E dice in un'altra lettera, nella prima lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo dice «Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che fa crescere». Ogni servizio, ogni ministero che noi facciamo deve essere svolto con la consapevolezza che noi siamo soltanto dei collaboratori di Dio. E questo è comunque un compito di grandissima responsabilità. L'Apostolo Paolo era estremamente operoso, estremamente responsabile e non perdeva mai occasioni per servire. Metteva a rischio la sua vita per farlo, per essere a servizio dei suoi fratelli, ma serviva con questa piena fiducia che è Dio che ha iniziato quest'opera e che la porterà a compimento. Questo fa sì che nel nostro cuore abbiamo pace, sapendo che ancora una volta Dio opererà alla grande, al di là
dei nostri mezzi, dei nostri difetti, dei nostri pregi stessi, o dei doni e dei talenti che lui ci ha affidato. Poi c'è un altro elemento, dice che lui non teme gli ostacoli perché fanno crescere la Chiesa. Versetto 12 del capitolo 1, lui dice: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Non ci scoraggiamo e non ci impauriamo. Non temere, dice il Signore per 365 volte nella sua parola, una volta al giorno ce lo dice, perché ne abbiamo bisogno. Anche davanti agli ostacoli, non temere, non temere. Non avere paura, perché gli ostacoli che vedi al servizio, nella crescita potenzialmente della nostra Chiesa, nella sua custodia, non temere, perché ciò che avverrà, ne sono convinto, fratelli e sorelle carissimi, quello che succederà è che potremo voltarci indietro, guardare a questo periodo della nostra vita e dire: quello che ci è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Nel libro degli Atti, al capitolo 8, è scritto di una persecuzione che ha spinto i credenti a uscire dalle proprie città e ad andare in luoghi che non avevano mai visitato. In questi luoghi la parola di Dio è stata annunciata a persone che erano fuori dalla loro portata un tempo, e se non ci fosse stata la persecuzione loro non avrebbero mai potuto incontrare queste persone. In quella circostanza la Chiesa si è moltiplicata oltremodo ed è arrivata fino a noi grazie a quella persecuzione anche. L'Apostolo Paolo dirà: la parola di Dio non è incatenata, lo dirà a Timoteo in capitolo 2 versetto 9 della seconda lettera. Oggi noi siamo costretti a usare uno spazio che non abbiamo mai usato così tanto. Questo spazio è lo spazio digitale e noi abbiamo una sfida davanti, un'opportunità davanti. Utilizzare questi mezzi per raggiungere il mondo che da anni vive in questo spazio molto più che nello spazio reale. Quindi secondo me anche in questa circostanza noi dobbiamo valutare che il Signore ci sta guidando, ci sta conducendo per raggiungere ancora altre persone con il messaggio prezioso della sua grazia. Un ultimo punto riguarda l'aiuto concreto e poi concludo. Filippesi 2:25 dice: ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Vedete, Paolo si preoccupa di rimandare indietro Epafrodito dopo averlo ricevuto perché lui gli portasse un sostegno pratico per il servizio. Questo scambio reciproco e questo aiuto reciproco mi ha toccato il cuore, perché anche in questo ho imparato che il Signore desidera che il nostro amore sia pratico, non solo legato all'insegnamento, alla vicinanza affettiva, ma anche pratica e, se è necessario, economica. Avremo davanti sicuramente tante sfide e siamo chiamati come figli di Dio ad affrontarle secondo la sua volontà, somigliando a Cristo e cogliendo le opportunità per essergli graditi. Quindi per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Cerchiamo di vivere questa settimana considerando questo motto dell'Apostolo Paolo: se il Signore ci chiamerà a sé, benedetto il suo nome, perché lo vedremo, ma se il Signore ci lascia qui, allora che il Signore ci guidi a vivere come viveva l'Apostolo Paolo, una vita di preghiera con fede, una vita in comunione con il Dio della pace, una vita rallegrandosi nel Signore, una vita di gratitudine e soddisfazione, usando i mezzi che abbiamo per incoraggiare, servendo il Signore con fiducia nell'opera che Lui stesso compie, consapevoli che gli ostacoli non ci ostacoleranno, ma ci faranno crescere, e aiutandoci concretamente. Il Signore benedica la sua parola.